La lunga pagina evangelica che abbiamo ascoltato si presenta con tre parti. La narrazione della prima parabola, quella del seme gettato lungo nel campo, con un intermezzo dovuto appunto a un dialogo tra Gesù e i suoi discepoli sul perché gli parli in parabole, e infine una spiegazione che gli dà della parabola stessa. L'intermezzo è la parte più difficile di questa parola evangelica. Se il Signore, come speriamo sempre, nella sua bontà ci illumina con il suo Santo Spirito, potremo così trarre qualche parola utile come pane da custodire in noi come viatico in questa settimana fino alla prossima domenica. E allora che cosa potremmo dire dall'ascolto di questa parola che il Signore ci dice? Anzitutto, l'Evangelista ci fa notare che lui è il seminatore, perché inizia così il racconto. Quel giorno Gesù uscì di casa e la parabola inizia: ecco il seminatore uscì a seminare. Quindi, quando egli esce di casa e va sulle rive del mare di Galilea, e gli sta a Cafarno, quindi sono pochi metri arrivare a quella spiaggia dove egli insegna, a quel piccolo anfiteatro naturale che ancora oggi noi possiamo osservare a Cafarnao, dove egli si pone sulla barca e ad anfiteatro tutta la folla si dispone lungo la spiaggia. E in questo clima così rasserenante, pacificante, il Signore parla e sta dicendo ai suoi ascoltatori che cosa sta accadendo in quel momento. Egli sta seminando la parola. E dice prima di tutto che questa parola è efficace. Egli sì, parla di spine poste al margine, parla di sassi che sono il muretto che recinge il campo e lo divide dall'altra proprietà. Parla del viottolo per andare nel campo, che è di terra battuta, ma il grande campo, che è molto più che lo spazio che occupa il muretto, quello delle spine e quello del viottolo, è tutto buono per accogliere il seme. Quindi il Signore ci sta ponendo davanti una visione stupenda dell'umanità. L'umanità è tutta pronta nell'accogliere il seme della parola. Questo seme appunto che entra nel terreno umano e produce in modo inequivocabile un frutto abbondantissimo, dove il 100, dove il 60, dove il 30, quando pensate che un campo buono produceva il 5%. Quindi anche dove è minimo produce moltissimo. Quindi il Signore prospetta ai Suoi discepoli l'efficacia della parola di Dio. La parola di Dio entra dentro le strutture umane e anche gli ostacoli che essa trova non sono tali da impedire un abbondantissimo raccolto. Tanto che altrove il Signore dice ai Suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai alla sua messe. Quindi noi non guardiamo alle statistiche, non guardiamo ai numeri, non guardiamo ai fenomeni esterni che potrebbero portare a noi una visione di Chiesa e di umanità scristianizzata. In realtà non è così. La parabola ci dice che in realtà La potenza della parola di Dio penetra nel profondo delle coscienze, dei cuori. L'annuncio evangelico va in profondità. Questo primo messaggio che il Signore annuncia, quindi è prima di tutto autobiografico, parla di Lui. Lui sa benissimo quale fine farà. Sa benissimo dell'ostilità dei sommi sacerdoti, dei capi del popolo, degli scribi. Sa benissimo degli ostacoli che la parola di Dio incontra in seno all'umanità, ma lui sa anche benissimo che il suo frutto è abbondantissimo. Anzi, pochi giorni prima della sua morte, parlando, il Signore dice ai suoi discepoli, quando alcuni greci chiedono a lui di vederlo, dice appunto quella parabola: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma se invece muore, produce molto frutto. Quindi egli è il chicco che muore producendo una messe abbondante. Sì, carissimi, questa è la nostra certezza, non è il nostro sogno, è la verità. Non è che io sogno una chiesa, io vivo una chiesa. E vivo questa chiesa e la vivo non solo nelle sue apparenze esterne, la vivo nel suo mistero profondo, nella forza intrinseca che nonostante tutto essa ha di annunciare il Vangelo di Gesù. Questo è stupendo. Voi potrete dire alla chiesa e della chiesa quello che volete, potete avere anche tante ragioni, perché siamo tutti noi uomini di carne e di sangue. Ma non potrete mai distruggere la Chiesa, perché nell'intimo della sua realtà di sposa di Cristo, la Chiesa ha una forza stupenda, che è quella della parola di Dio e dell'annuncio evangelico. Quindi nessuno può fermarla. E l'umanità è già un campo preparato per accogliere il seme evangelico. Ma c'è questo intermezzo che io non ve lo so spiegare. Sono anni ormai che sono sulle pagine del Vangelo, sicuramente con tanta pigrizia e superficialità, ma questa parola mi rimane sempre molto difficile, perché alla domanda perché a loro parli in parabole? E il Signore risponde: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma loro non è dato. Perché non è dato? Cosa succede perché non sia dato? Questo è l'interrogativo profondo che la mia coscienza di pastore si pone. Perché non è dato? Non è dato di comprendere quello che il Signore dice. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano, non comprendono. Perché, carissimi? Rimane sempre un interrogativo profondo che attraversa tutte le generazioni. Come l'altro interrogativo che il Signore si pone nel Vangelo secondo Luca: quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Che sembra l'opposto di quello che egli sta dicendo in questa parabola. Sembra un'inquietudine che Gesù esprime nella sua umanità, che veda in questo momento, quando dice quella parola, più gli ostacoli di un seme accolto con leggerezza, di un seme soffocato, di un seme divorato, distrutto da potenze infernali. Sentiamo quindi un incrociarsi di parole di forte speranza e nello stesso tempo di parole che ci interrogano profondamente. E ci lasciano quindi una certa inquietudine. E penso che in questa inquietudine dobbiamo sentirci dentro tutti. non tanto come spettatori, ma come protagonisti. Cioè, ognuno di noi deve entrare nella sua coscienza e interrogarsi: in me la parola del Signore si sta radicando? Sta entrando in quelle profonde viscere della mia esistenza, della mia umanità, e sta ponendo quindi le sue radici in tutto il mio essere, nella mia personalità, dal mio corpo alla mia psiche, al mio spirito? Tutto è penetrato da questa parola, oppure essa sta solo in superficie? Per cui se in superficie vengono gli uccelli del cielo, vengono i demoni e la mangiano, la divorano, oppure va veramente in profondità nel mio intimo, per cui mi lavora, mi prende, mi afferra, mi sconvolge questa parola, per cui sono sempre alla fine uno stato di inquietudine nel mio cammino spirituale, con interrogativi che Gesù si pone, ma che pone anche a me. Davvero, l'ho veramente recepita nel mio spirito, nell'intimo di me stesso, oppure l'ho messa quasi in superficie come una parola che ascolto, che mi è familiare, ma che alla fine non mi prende? E allora, di fronte a questo, sta la spiegazione che il Signore dà della parabola, la quale, se l'annuncio della parola, della parabola, era il vedere la parola che entra in seno all'umanità e quindi dà una grande speranza, la spiegazione guarda l'accoglienza di essa. Ma anche questa è caratterizzata da una profonda gioia del Signore, perché la maggior parte dell'umanità accoglie la sua parola. Ma ci sono quelli che sono superficiali, che non capiscono, ma forse nemmeno vogliono capire, che sopportano un annuncio, ma che non lo prendono, non lo sposano, non lo fanno loro, per cui resta in superficie. E allora questa parola è rapita dal demonio, non vede l'ora di poterla prendere dai loro cuori. E ci sono quelli che appunto ascoltano, ma ascoltano sentendo subito una gioia, ma non hanno radici in sé. Appena sorge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, vengono meno subito. E così la parola rimane senza frutto. E ci sono quelli che appunto si ascoltano, ma sono presi dalla preoccupazione del mondo, dalla situazione della ricchezza. Quindi il loro spirito è tutto occupato, è pieno di questo, di come vivere nel mondo, di come manifestarsi, di seguire le mode, di far questo, di far quell'altro, di essere aggiornati, eccetera, eccetera, definire una generazione precedente, una generazione barbara, che non ha capito niente, e di dire: noi finalmente siamo quelli che portiamo la luce della civiltà, della verità, eccetera. Oppure la situazione della ricchezza: questa è stata una brutta bestia che adesso sembra allontanarsi da noi, e forse va altrove questa bestiaccia della ricchezza, forse va in altri popoli e comincia a lasciare i nostri popoli nella povertà. Ed è una bestiaccia la ricchezza, perché se facciamo un esame di coscienza dagli anni 60 a oggi, la nostra società è peggiorata sempre più nei suoi valori fondamentali, a causa della ricchezza, della seduzione di essa. Quindi il Signore pone bene il dito su quello, ma guardando a questo, e ne vede anche la grande massa dei poveri, degli umili, dei piccoli, che sono tanti, tanti e tanti, che li conosce uno a uno e che hanno accolto la sua parola, portata dallo Spirito, forse nemmeno da una voce umana che ha annunciato loro Gesù, ma dallo Spirito che ha preso quella parola E come il vento che getta in un campo semi estranei, così la parola è scesa nei loro cuori ed è fiorita ed è germogliata dove il 160 è il 30 per 1. Stupendo è il mistero della fede. Per cui anche noi, poveri servi del Regno di Dio, non vogliamo venire meno. Di fronte a tutte le situazioni che dobbiamo affrontare, sentiamo la forza dell'annuncio e la potenza della parola di vita, vivere la vita. Avete cantato all'inizio, vivere la vita. Non solo vivere, ma vivere la vita. Cioè avere un atto di coscienza profondo del vivere. Non del vivere una vita soffocata continuamente, problematizzata fino all'ultimo respiro, vivere. Ed è questo il nostro santo, vivere. Adesso avete un bel periodo dove vivere la vita. Avete maturato un'esperienza che si è fatta argento, preziosa. Un argento che però dovrà ancora forse passare al crogiolo per diventare puro. Perché ci sono ancora qualche scoglio che voi sapete, io non lo so. Quindi dovrà essere veramente quell'argento purificato e poi diventare oro puro, no? Lungo il cammino della vita. Come dice l'Apostolo Pietro, la vostra fede, più preziosa dell'oro, viene passata al crogiolo perché diventa pura. Ecco, quindi non spaventatevi, perché il Signore è con noi. Se anche crollano i monti in fondo al mare, dice il Salmo, il Signore degli eserciti è con noi. Guarda, è crollato quel monte, il Signore degli eserciti è con noi. Quindi tutto quello che può succedere. Non che io vi annunci che succedono cose gravi, per carità, io non sono mandato ad annunciare disgrazie, il Vangelo è la buona notizia. Quindi io non sono chiamato a quello. Grazie a Dio che mi ha dato il Vangelo, non mi ha dato altre cose. Quindi proprio la gioia di affrontare la vita e viverla con questa certezza interiore che tutto purifica e porta alla pienezza e all'espressione più bella e più profonda. Guardate, e concludo, noi non sappiamo che cos'è la vita. Quello che abbiamo vissuto non è quello che vivremo. Fare pronostici è sbagliato, perché vuol dire già ingabbiare la vita dentro degli schemi, ed è brutto. È brutto. Anche alla mia età è brutto fare degli schemi. È bello vivere la vita, viverla da anziano, come l'ho visto da persona adulta, giovane, bambina, eccetera. Adesso bisogna viverla da anziano, ma vivere la vita. Quindi viverla in pienezza, in gioia e anche nelle tribolazioni, saperle affrontare bene. E se posso darvi un consiglio, vi dico questo: non accusatevi mai a vicenda. Di fronte alle prove, stringetevi. Non accusatevi mai. Perché la prima azione dell'avversario nostro, il diavolo, che l'abbiamo, sapete, è furbissimo. Ed è spirito, quindi non è come noi lo rappresentiamo, è quella di dividere, perché una corda divisa si spezza facilmente, una corda legata, unita, è più duro spezzarla. Quindi oggi voi vi fate un proposito vicendevole di stringere ancora di più la corda della vostra esistenza, le vostre esistenze intrecciate l'uno all'altra in un vincolo che è di fatto indissolubile, non più proclamato come tale, ma vissuto come tale. Ecco quindi, buon cammino. Credo in un solo Dio.
Amen.